campie e dalle officine, prendete la faccia e portate.
Oh, fatemi dormire!
Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
Abbiamo pure chiacchierato di sexy shop, corride, amori d'alto mare e altre quisquilie di cultura generale. Sogniamo anch'io, ma erano sogni dispersivi, ossi di seppia, tundre, articoli sportivi. L'utente medio aveva un sogno più sociale, tapparsi in casa ad aspettare l'astronave. E l'astronave che arriva sembra amica, ma però non si ferma qui. Disegna un arcobaleno che sembra vero, poi scappa in direzione Pernic. E questo genere umano sembra vano, ma una logica ci sarà. Bon voyage, bon voyage. Diventando addominale è un sogno kitsch in pompa magna e tacchi a spillo, è un beauty case imitazione coccodrillo. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere, verrò con te dovessi farlo di mestiere, lungo le spiagge primordiali a commentare, ma guarda un po' com'è moderna l'astronave. L'astronave che
buongiorno, buongiorno a voi qui dalla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, oggi mercoledì 27 maggio dalle 8 alle 9.30, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, sempre qui su Radio Bandiera Nera. Mi ero perso un po', stavo leggendo un articolo, un'intervista di Conte sul Corriere della Sera con diciamo manie di grandezza, come solitamente succede ai presidenti del Consiglio che hanno delle maggioranze ancora più deboli, cioè nel senso governi raccogliticci che si tengono in piedi per una serie di parlamentari passati da una parte all'altra, così come succede ormai da 20 anni in Italia, e così come compreso questo governo Conte, poi parte la mania di grandezza stile, diciamo così, stile manicomio criminale, perché se uno legge le parole di Conte sembra il leader con un chiarissimo mandato popolare, con un governo forte che si prepara a portare ovviamente l'Italia nel futuro, e con tutte cose, visioni che sono all'interno, diciamo così, di questa intervista che lui rilascia, ma di fatto completamente irrealizzabili, e sembra quasi, diciamo, un epitaffio, no? un saluto, un addio, un capire che diciamo in qualche maniera il governo è arrivato al capolinea. E quindi politicamente io lancio il mio messaggio, che è l'ultimo da Presidente del Consiglio, e poi mi preparo magari ad una campagna elettorale, perché qui quello che leggo è un programma, insomma.
Un palmo di naso, tutti a chiedersi dove va, non vuoi
andare. Appunto suona come appunto un programma elettorale, chissà. Chissà se Conte è in testa di fare il suo partito o se si ricandiderà, questo sarà interessante. Una cosa è certa, il suo governo è debolissimo, traballa, scricchiola, e insomma vedremo poi come andrà a finire. Oggi parte la questione Recovery Fund, cioè nel senso viene presentata in Europa dalla von der Leyen, arriverà il progetto così diciamo immaginato da Francia e Germania, poi limato dalla von der Leyen, verrà presentato agli stati dell'Unione Europea, e lì ovviamente si fermerà molto probabilmente, a meno che francesi e tedeschi non siano riusciti a far capire agli austriaci, agli olandesi e agli altri che anche questa è una fregatura a danno dell'Italia, e quindi riuscire a fargliela sostenere. Vedremo, oggi sarà una giornata interessante da questo punto di vista. Nel frattempo buongiorno a voi, ovviamente sulla chat RBN, primi arrivare Pietro, Gianluca, Monica e altri che si stanno unendo questa mattina 8.07, probabilmente questo orario, diciamo così, non è più consono al fatto che tutti quanti abbiano ripreso le loro attività, e quindi probabilmente dovremo spostarlo in avanti, lo dico da sempre, ma insomma sarà il caso di farci una riflessione seria. Oggi è 27 maggio. Teoricamente tutto dovrebbe essere aperto, tranne ovviamente chi non ce l'ha fatta e chi sta pensando e cercando di capire se conviene riaprire o non riaprire. Ma io penso che facendo un paio di riflessioni anche ieri con alcuni commercianti, con alcuni professionisti, con alcuni tassisti, ancora non abbiamo visto niente di quello che deve arrivare dal punto di vista economico. Perché questa crisi diciamo, proviene da una carenza di liquidità a settori, e quindi diciamo, gli effetti si vedranno più a lungo, quando questi ristoratori che stanno fallendo, quando queste persone che non ricevono la cassa integrazione, quando gli autonomi cominceranno a non spendere, così come già stanno facendo molto probabilmente nell'economia, i denari appunto che non hanno, che non arrivano. Così come anche le persone spaventate dall'inattività del governo, dai mancati finanziamenti a fondo perduto, eviteranno di spendere i loro soldi all'interno dell'economia, inizieremo a vedere diciamo così, questo avvitamento, perché poi una categoria ne affonderà un'altra e poi un'altra, e a seguire perché i soldi non sono stati messi e non sono stati fatti circolare così come hanno fatto invece le altre nazioni, quelle libere, sovrane, quelle con la banca centrale, con la sovranità di bilancio e quelle che non devono stare a sentire l'Unione Europea e i suoi parametri, ma tant'è, lo vedremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci regala il Corriere della Sera questa mattina. Battaglia sulla Lombardia, gli scienziati frenano, troppo rischioso riaprire tutto. Toti, noi accoglieremo i milanesi in Liguria. C'è ovviamente questo continuo attacco alla Lombardia, questo continuo terrorismo. Ho letto articoli, il virus si è indebolito, si tratta solo di una sensazione, ecco il parere dei virologi. Ci sono i numeri, non è che una sensazione, ho avuto la sensazione che il virus si sia indebolito. Ci sono i numeri, le terapie intensive si sono svuotate, i contagi sono sempre meno, eppure insomma per i giornali, soprattutto per il giornalone unico, Corriere, La Stampa, Repubblica, bisogna continuare a dire che c'è l'emergenza, che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo stare chiusi in casa e così via. Addirittura ho letto un articolo, non so se adesso sta sul Corriere della Sera, me lo recupererò, no, in cui si dice che addirittura aumentano i contagi fra la fascia più bassa d'età, fra i bambini e i ragazzi, che sono quei brutti cattivi che escono senza mascherine, che vanno al bar, aumentano i contagi, poi a vedere che sono in totale l'1%, l'articolo riportava l'1% dei contagiati del Piemonte, e quindi sono numeri assolutamente bassissimi, non l'1% della popolazione del Piemonte, l'1% dei contagiati del Piemonte, ma magari poi questi numeri ce li andremo a vedere. Comunque, battaglia sulla Lombardia, gli scienziati frenano, no, mi è cambiato l'articolo qui in diretta mentre leggevo, indice di rischio cos'è, perché è importante per la riapertura della Lombardia, ora è 2,4, gli scienziati via libera, troppo rischioso. I parametri decisivi sono i meno noti, indici di rischio netto e potenziale, ecco cosa indicano e perché sono importanti. E qui insomma Corriere della Sera ci spiega perché la Lombardia è brutta e cattiva e dobbiamo stare chiusa. A Milano 14 nuovi contagi in un giorno, terribile ragazzi, 14 nuovi contagi in un giorno su una città di 1-2 milioni di abitanti, è veramente una tragedia. Dobbiamo, secondo me, chiudere tutto, richiudere tutti i negozi, metterci dentro casa e aspettare che Conte ci salvi e che anche il Partito Democratico ci metta una mano sulla testa e ci consenta di uscire di casa. Sì, la lasciamo andare la base del... la base della seconda parte, perché tanto qui è un manicomio. A proposito di manicomio, andiamo a leggere la lettera di Conte al Corriere. Il mio piano di 7 punti per la ripresa: cambieremo l'abuso d'ufficio. Il Presidente del Consiglio ha un piano strategico con i fondi UE, ma quali, che ancora non c'è nemmeno la piattaforma che va letta poi oggi al Parlamento europeo. Comunque, nuove infrastrutture, rilancio delle opere pubbliche, tempi della giustizia più brevi, il Parlamento agisca, ecco qua Conte ha trovato la soluzione, ragazzi, per l'Italia, non ci ha mai pensato nessuno a queste cose, ma adesso è arrivato lui e ci regala questa sua prospettiva di modernizzazione del paese. Andiamo a leggere. Sono giorni importanti, il piano di intervento europeo sta assumendo la sua fisionomia definitiva. Oggi la Commissione europea annuncerà la sua proposta di recovery plan. Non è più found, è plan, ok. L'Italia deve farsi trovare pronta all'appuntamento, perché l'hanno cambiato? Perché fondo dava già l'idea di una cosa, il fondo speculativo, il fondo, la cassa, i soldi, tutte queste cose qua, no? Invece il recovery plan è semplicemente un piano per il recupero, soldi che ci darà l'Europa, ma non è affatto così, insomma l'abbiamo sviscerato e analizzato, si tratta sempre di soldi nostri che noi mettiamo e che vengono utilizzati per chiedere prestiti in giro per il mondo, sui mercati, però non vengono chiesti direttamente dall'Italia, ma vengono chiesti dalla Commissione europea, e poi di questi prestiti raccolti ce li verranno, ce li ridaranno, diciamo anche qui sotto forma di prestito, perché poi alla fine per pagare la nostra partecipazione a questo fondo dovremo alzare le tasse e quindi comunque questi soldi verranno dati da noi e ci verranno restituiti, cioè li diamo a loro, loro ce li ridanno e ci dicono come li dobbiamo utilizzare. Molto probabilmente ci diranno ovviamente di utilizzarli nei fantastici prodotti francesi e tedeschi per l'innovazione, per salvare il clima, nelle loro macchine elettriche e tutte queste altre fantastiche cose che loro fanno e che, diciamo così, vorrebbero che noi chiaramente comprassimo. Per esempio, dico una parte, poi magari chissà, ci diranno di fare delle infrastrutture e magari di rivolgersi a determinate ditte, ma vedremo, insomma, sarà interessante. Ovviamente noi speriamo che qualcuno si metta in testa di scongiurare l'adesione a questo recovery plan, perché non si capisce perché dovremmo dare, che ne so, 80 dei nostri miliardi per riceverne 85 a condizione, mi sembra veramente un'assurdità. A questo punto teniamoceli e spendiamoli come vogliamo noi. Troppa grazia. Vedremo insomma dove andrà a parare. Certo, se l'opposizione bussasse un pochettino, no, invece di continuare a dire ma noi abbiamo fantastiche idee, ma questi non ce le fanno realizzare. Ieri ho sentito la Meloni che diceva mandiamo in streaming le riunioni in cui noi facciamo le nostre proposte e il governo dice no. Ma a che cosa serve? Cioè, a che cosa serve se non a legittimare ulteriormente il governo, a dargli un'autorità che non ha? No? Invece di chiedere, così come si chiedeva mesi fa, le elezioni, lo scioglimento delle Camere, visto che, ripeto, questo governo non rappresenta più gli italiani, è cambiato il mondo rispetto al 2018 in cui si è votato, i rapporti fra i partiti non sono esattamente quelli rispecchiati in Parlamento, che cosa c'è di male a chiedere di tornare al voto? Però ancora non si fa. Ma vedremo, continuiamo a leggere questa fantastica intervista di Conte, che poi non è un'intervista, ma è semplicemente una lettera che lui manda al Corriere della Sera. L'Italia deve farsi trovare pronta all'appuntamento, deve programmare la propria ripresa e utilizzare i fondi europei che verranno messi a disposizione, varando un piano strategico che ponga le basi di un nuovo patto fra le forze produttive e le forze sociali del nostro paese. Un patto fra le forze produttive e le forze sociali, non si è mai sentita, grande, ci voleva Conte. Questo è il momento per alzare la testa e volgere il nostro sguardo al futuro. Abbracciando questa prospettiva con coraggio e visione, trasformeremo questa crisi in opportunità. Ci sono alcune azioni fondamentali per recuperare il divario di crescita economica e produttività nei confronti degli altri paesi europei, che ci ha caratterizzato soprattutto negli ultimi 20 anni. Ma dai, c'è stato un divario? C'è stato un divario fra la crescita economica e la produttività dell'Italia e gli altri paesi europei negli ultimi 20 anni. E cosa sarà successo mai negli ultimi 20 anni, caro Giuseppe Conte? Voi, forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, che siete qui alle 8:15 di mattina con me a fare la radio, lo sapete, l'avete vissuto magari anche sulla vostra pelle. Ve lo dico io, cosa è successo negli ultimi 20 anni. Abbiamo adottato una moneta unica, abbiamo perso la nostra sovranità monetaria, abbiamo rinunciato a questa libertà e in questi ultimi 20 anni appunto i nostri concorrenti europei, i nostri cari amici partner europei ci hanno sostanzialmente mangiato in testa, ovviamente soprattutto la Germania e poi la Francia, noi e altre nazioni diciamo così arrancavamo sotto il peso di una moneta non adatta alla nostra economia, qualcuno ha deciso di andarsene come la Gran Bretagna, noi siamo rimasti e stiamo facendo la fine che facciamo. Questo ovviamente Giuseppe Conte non lo sa o fa finta di non saperlo, poi fa dei punti, vediamo A, B, C, D, E, F e G addirittura, modernizzazione del paese, siamo al lavoro per la modernizzazione del paese. No, avete mai sentito un Presidente del Consiglio dire siamo al lavoro per riportare indietro il paese nel tempo? No? Per renderlo un paese medievale, no, loro ovviamente sono al lavoro per la modernizzazione del paese, introdurremo incentivi alla digitalizzazione, ai pagamenti elettronici e all'innovazione, perché è questo che serve all'economia, i pagamenti elettronici e la digitalizzazione, no? I soldi. Dobbiamo sollecitare la diffusione all'identità digitale, rafforzare l'interconnessione delle banche dati pubbliche, certo, e approvare un programma per realizzare al più presto la banda larga in tutto il paese. Che vuol dire? A che cosa serve? Questa è la modernità, l'interconnessione delle banche dati, a che cosa serve? Serve a noi cittadini o serve allo Stato per controllarci? Questa serve l'interconnessione delle banche pubbliche, no, no, loro vogliono sapere esattamente sempre cosa facciamo, come spendiamo, dove sono i nostri soldi, quanti ne abbiamo, come li vogliamo spendere, perché li devono controllare, li devono tassare, no? Ci deve essere un controllo spasmodico, per questo pagamenti elettronici al posto del contante, no? Devono sapere tutto, non devono perdere niente, perché ci devono spremere, ovviamente fino all'ultima goccia di sangue. E poi se le tasse servissero allo Stato, uno le pagherebbe anche volentieri, se io con le tasse che pago ricevessi indietro uno Stato degno di questo nome, uno Stato sociale, una scuola pubblica degna di questo nome, uno Stato sanitario degno di questo nome e così via, servizi, strade, sicurezza in mezzo alle strade, aiuto sociale se rimango in povertà, la casa popolare, tutte queste altre cose che di cui dovrebbe occuparsi lo Stato, se non le ricevesse in maniera rapida e pronta, uno sarebbe anche ben contento, ma la realtà non è così. E poi no, non saremmo ben contenti uguale, perché insomma la libertà vale più per me di ogni altra cosa, e quindi l'occhio vigile, tutto elettronico, devono guardare i nostri telefoni, devono guardare entro i nostri conti correnti, devono guardarci in tasca, e se dobbiamo utilizzare la moneta la dobbiamo utilizzare solo elettronicamente. Questo non va bene comunque, qualunque sia poi ciò che lo Stato ti manda indietro per me. E figurarsi, io non sono poi un liberista, anzi sono considerato un ultrastatalista. Ma leggiamo Conte come prosegue: l'emergenza che stiamo vivendo ci ha imposto lo smart working e la didattica a distanza, quando non eravamo affatto preparati. Dobbiamo trarre il positivo di questa esperienza e varare un complessivo piano che ci aiuti a colmare il divario digitale, facendo in modo che l'accesso alle nuove tecnologie sia alla portata di tutte le comunità territoriali e di tutte le tasche. Certo, perché se c'è uno strumento per controllarvi, ovviamente ve lo devo facilitare. Favorire le innovazioni, appunto, dobbiamo moltiplicare gli strumenti utili a rafforzare la capitalizzazione e il consolidamento delle imprese, anche al fine di sostenere l'attività delle filiere produttive nella fase di ripresa, con particolare riguardo a quelle di maggiore sofferenza. Dobbiamo favorire le innovazioni da parte delle start-up e rilanciare le misure già indotte con successo come ACE e Impresa 4.0. Investimenti pubblici e privati. Occorre una decisa azione di rilancio degli investimenti pubblici e privati in una drastica riduzione della burocrazia. Potremo utilizzare le risorse europee ancora per realizzare le infrastrutture strategiche del Paese, a partire dalle grandi reti telematiche, idriche ed energetiche. Le opere pubbliche vanno sbloccate anche per mezzo di un intervento normativo a carattere temporaneo, su cui il governo sta già lavorando. Avremo cura di salvaguardare i presidi di legalità e i controlli per contrastare gli appetiti di organizzazioni criminali, ma dovremo accelerare le procedure e gli iter organizzativi. Anche qui cosa detta da tutti, ovviamente mai fatta, se non per il ponte di Genova. Introdurremo misure che valgono a realizzare una rivoluzione culturale nella pubblica amministrazione. Alla rivoluzione culturale fa lui, come Mao Zedong in Cina col libretto rosso. Faremo in modo di evitare che sui funzionari onesti gravi la necessità dell'incertezza giuridica, ad esempio circoscrivendo più puntualmente il reato di abuso di ufficio. Vabbè, insomma, leggo solo i paragrafi. Decisa transizione verso un'economia sostenibile, ecco qua, compriamo. Occorre una graduale ma decisa transizione verso un'economia sostenibile legata al Green Deal europeo, che nel caso del nostro paese si deve associare a nuove forme di tutela e promozione del territorio e del patrimonio paesaggistico. La transizione energetica rimane una priorità italiana ed europea. Forse troveremo un vaccino per il virus, ma sicuramente non ce n'è uno per il cambiamento climatico. Ah, vabbè. Io dico basta, chiudo qua, la lettera non la leggo, diritto allo studio, tempi della giustizia, una serie di riforma fiscale. Insomma, vabbè, l'unica cosa interessante di tutta questa pappina che ho dovuto leggere, perché è una lettera del Presidente del Consiglio mandata a uno dei maggiori quotidiani italiani, l'unica cosa interessante di tutta questa roba qua per me è che questo è un programma elettorale, né più né meno, e quindi anche Conte forse con questa iniziativa vuol dire che si è reso conto del fatto che il suo governo in un modo o nell'altro arriverà al capolinea, e il fatto che si inizia a muovere addirittura con una lettera che suona da programma elettorale mi fa sperare. Ovviamente incrocio le dita e come tutti quanti voi spero che finalmente si possa tornare al voto e che non c'è all'orizzonte un governo tecnico, cosa di cui dubito fortemente, no? Dubito fortemente. Vediamo, perché tutto ruota secondo me attorno al Recovery Fund cosiddetto, che oggi verrà presentato, e se sottoscritto e accettato a questo punto non c'è più bisogno nemmeno di un governo tecnico, ma vedremo, vedremo. Io ripeto, dubito fortemente che qualcuno ci voglia portare al voto prima del 2023, e mancano ancora 3 anni. Ma andiamo avanti in questo Corriere della Sera. Il virus si è indebolito, appunto, leggevamo, o si tratta solo di una sensazione? Ecco il parere dei virologi. Lo vogliamo leggere? No, perché tanto sappiamo dove vanno a parare, no? Cioè, voi pensate che il virus si sia indebolito? Leggete i dati delle terapie intensive vuote, sentite che c'è una terapia come quella del plasma, capite che oggi con determinati farmaci il virus può essere contenuto, ma non vi fidate perché noi vi diciamo che non è così, anche a fronte dei numeri, no? La mutazione non diventi un alibi, vedete che già si preparano, questi sono tutti articoletti a corredo di quell'altro, no? Coronavirus, se la eventuale mutazione non diventi un alibi, potrebbero esserci varianti meno cattive che hanno maggiori probabilità di circolare sul lungo periodo, visto che risparmiano la vita dell'organismo che li ospita. Il virus SARS-CoV-2 è mutato, si è attenuato, prosegue l'articolo, chi lo sa? Da settimane ormai si rincorrono le ipotesi. Da una parte c'è chi sostiene che non ci siano prove che sia accaduto, dall'altra chi nota come il numero di casi gravi sia molto diminuito, dal che si potrebbe dedurre che il virus sia diventato meno aggressivo. Nel caso potrebbe essere dovuto a una mutazione del virus, partiamo da un concetto fondamentale. Ogni volta che un virus si replica può produrre copie di se stesso con diversi errori di battitura delle lettere basi azotate, tra parentesi, dice l'autore, che compongono il suo codice genetico RNA. Che ne è di queste copie diverse dall'originale? La possibilità sono essenzialmente due. O funzionano meglio e quindi si diffondono sempre di più, diventando la popolazione virale dominante, oppure funzionano peggio e sono destinate a sparire perché poco efficienti, varianti meno cattive e così via. Ci spiega insomma il funzionamento del virus che tendenzialmente cerca di essere meno letale perché deve vivere all'interno del suo ospite e quindi replicandosi funziona di più la diffusione di quello che diventa meno letale e che gli consente di vivere, appunto di replicarsi e di diffondersi. Se il virus uccide nell'arco di 24 ore il suo ospite, non si diffonde, così come succede a Ebola in Africa, nel senso la diffusione si blocca facilmente contenendo le persone, tutti muoiono in quel villaggio, ma nessuno riesce tantomeno nemmeno a spostarsi da quel villaggio per arrivare al villaggio accanto per infettare la gente. E così via. Ma se il virus diventa più debole e più diffuso, vuol dire che diventa sostanzialmente il solito virus influenzale, no? A cui siamo abbastanza preparati, direi. Comunque, l'articolo continua a spiegare, varianti meno cattive e siamo autori del nostro destino. Se vogliamo essere autori del nostro destino, chiude l'articolo. Continuiamo a mettere la mascherina fino a che sarà necessario. In caso contrario ci dimostreremo dotati di minore intelligenza strategica rispetto a quella che attribuiamo a un filamento di RNA. Ecco, se non vi mettete la mascherina pure per andare al bagno, vuol dire che siete più stupidi di un virus, questo ci dice l'articolo del Corriere della Sera. E poi storie dal mondo del mettiamo paura ai cittadini, la quarantena infinita di una famiglia milanese, guariti ma da un mese liberi. Guariti da un mese ma liberi a luglio, colpa della burocrazia, minacce il viceministro Sileri sotto scorta, AIFA stop all'uso dell'idrossiclorochina e così via. E non trovo più quell'articolo che parlava appunto dei contagi per i bambini, lo cerco ma non lo trovo. Va bene, allora a questo punto passiamo direttamente a Repubblica, magari oggi mi troviamo qualcosa di più interessante perché segnalo da diversi giorni il fatto che Repubblica sia diventata un po' più interessante del Corriere, che veramente fa così, nel senso il gioco del governo e stop, trovate la lettera di Conte, ci trovate Boccia in prima pagina che ci dice qui sopra assistenti civici, non sono né milizie né ronde, saranno aiuto per il controllo per tutti i cittadini. Vediamo Repubblica, prima pagina, primo articolo. Allora, dopo un po' di pubblicità, sotto troviamo Palermo, una lista civica per i boss, 8 arresti, senza una candidatura giusta siamo fuori, intercettate dai carabinieri le manovre del clan di Misilmeri per le amministrative in provincia, individuato anche il nome di un possibile sindaco. E così, diciamo, il clan mafioso si faceva direttamente la sua lista, non si fidava più nemmeno dei partiti. Voglio fare una bella lista civica senza partito, diceva il boss, una lista con i cristiani giusti, se no non fai niente. I padrini siciliani non si fidano più degli intermediari con la politica, puntano direttamente a una propria formazione con tanto di candidato sindaco. L'ultima indagine della Procura di Palermo e dei carabinieri del nucleo investigativo, che stanotte ha portato a 8 arresti, svela il progetto lanciato da un gruppo di boss della provincia per le elezioni amministrative che devono tenersi in questi mesi. Se non c'è la candidatura giusta, noi altri restiamo sempre fuori. L'ultimo laboratorio della politica mafiosa si è sviluppato a Misilmeri, il grosso centro palermitano in cui operava un clan vecchio stampo, che aveva a capo un nome storico di Cosa Nostra, Salvatore Sciaraba, già arrestato per mafia. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto, bla bla bla, con uno sguardo proprio al 2020, nonostante i colpi inferti, la struttura criminale continua a mostrare grande capacità di rigenerazione, tenta ancora una volta di controllare il territorio, e così via la storia di questa lista civica messa in piedi dal clan. Per chi conosce un po' la politica e l'ha masticata negli anni, cioè io la differenza tra questa lista civica ed altre liste civiche la vedo solo nel fatto che questa era promossa da un'organizzazione armata, ma lo scopo finale era sempre quello, utilizzare la politica come strumento di affermazione personale o di, diciamo così, come strumento per mettere le mani sulla cosa pubblica e trarne un vantaggio. In questo caso lo hanno fatto i boss mafiosi e armati, in altri casi, credetemi, l'atteggiamento di una certa politica è sempre esattamente lo stesso, è lo stesso modus operandi che circola dietro tantissime liste civiche collegate a Tizio, Caio e Sempronio, o a quello o a tal altro schieramento. Zero programmi, aria fritta, no? Come quella che frigge Conte, e la semplice volontà di piazzare dentro un consigliere comunale o un consigliere regionale per farsi i fatti propri e per tutelare i propri interessi. Insomma, non ci vedo tutto questo scandalo, se non che qui la lista civica l'ha messa in piedi un clan camorristico che è, per carità, armato, dedito alla violenza, tutto quello che volete, ma l'atteggiamento nei confronti della cosa pubblica è esattamente lo stesso di centinaia, di migliaia di politici, tra virgolette, che si candidano alle elezioni nelle liste civiche. E poi qui a destra Hong Kong torna la violenza, dice Repubblica, lacrimogene e pallottole al peperoncino contro la protesta. Cosa sono queste pallottole al peperoncino? Non lo so, magari qualcuno di voi può aiutare qui in chat. Nel frattempo saluto chi si aggiunge man mano che la trasmissione va avanti: Alessandro, Marco, Alen, Riccardo, Massimiliano e tutti gli altri. Cosa saranno mai queste pallottole al peperoncino? Forse il gas al peperoncino, la pallottola al peperoncino, mi mancava, che la pallottola d'argento per uccidere i licantropi, chissà. 10 miliardi di tasse in meno grazie al Recovery Fund, ecco la riforma Gualtieri, oh, grazie Repubblica. Vediamo un po' questo articolo, cosa ci dice. Allo studio l'ipotesi di ridurre le aliquote accorpando le due centrali del 38 e 41 in un'unica del 36. E più detrazioni per lavoro e famiglie, semplificazioni con un testo unico e lotta all'evasione. Ecco, sempre lì si torna, motori accesi per il taglio delle tasse. Dal 2021 potremmo avere una riduzione, accorpamento delle aliquote e un nuovo sistema di detrazioni per lavoro e famiglia, finanziato seppur indirettamente con il Recovery Fund. In vista della ripartenza, ieri in audizione in Parlamento il ministro dell'economia Gualtieri ha confermato l'intenzione dell'esecutivo di procedere alla riduzione della pressione fiscale. Vabbè, allora tutto ciò si basa sul nulla, nel senso che Gualtieri ieri è andato in audizione, ha detto che probabilmente, forse, se sarà il Recovery Fund costituito così come lo vogliamo noi e soprattutto se sarà adottato dall'Italia, perché per adottarlo bisogna passare sempre attraverso il Parlamento, se sarà così, se sarà come lo immaginiamo noi e non sarà come lo immaginano loro, perché loro immaginano una pioggia di denari a fondo perduto, che poi sono sempre i nostri, ma di denari a fondo perduto, lui dice che con 10 miliardi ci abbasserà le tasse. Tutto un pourparlé, vedremo, faremo, capiremo una volta che questo Recovery Fund si sarà, diciamo così, manifestato e sarà stato approvato. Insomma, ce ne manca ancora, hai voglia te. Vediamo un po'. Von der Leyen spiega il piano, il 20% dovrebbe andare all'Italia, forse qui c'è qualche altra indiscrezione un po' più interessante. Abbiamo questo articolo, insomma questa è, ripeto, una giornata importante per quanto riguarda questo recovery fund. Sarà definito dall'UE il paese maggiormente colpito da virus e recessioni, l'Italia. Tra i 600 e gli 800 miliardi raccolti dalla Commissione UE sui mercati da restituire agli investitori tra il 2027 e il 2058, quindi questi soldi raccolti vanno restituiti e li restituirà appunto la Commissione UE che li chiede in prestito, ricordo, sulla base dei soldi che prende dagli stati, da quanti ce ne mettiamo. Comunque, più della metà, circa 400 miliardi, dovrebbero essere distribuiti ai governi sotto forma di aiuti a fondo perduto, che Bruxelles rimborserà ai detentori dei bond UE grazie a nuove risorse come la plastic tax, lo stop all'elusione fiscale dei giganti del web e il nuovo sistema di pagamento delle quote per inquinare. Capite? Sono tasse, poi in mezzo ci mettono i giganti del web, così tu pensi che la tassa la paga Facebook o la paga Amazon, in realtà la paghi te, la paga l'impresa la fa pagare a te, e quindi sempre lì torniamo, no? Questi soldi che vanno restituiti ovviamente non verranno restituiti con l'apporto della banca centrale, magari stampando la moneta, ma verranno restituiti da quello che Bruxelles poi raccoglierà con queste nuove tasse europee, cosa di cui non vi parlano. Vuoi accedere al recovery fund, devi mettere questo tipo di tassazione all'interno della tua amministrazione nazionale. E comunque il resto andrà alle capitali come prestiti a tassi contenuti, quindi una parte andrà restituita, una parte sarebbe cosiddetta a fondo perduto, ma a fondo perduto non è perché va recuperata dalle tasse. L'Italia potrebbe incassarne il 20%, visto che sarà definita dall'UE il paese maggiormente colpito da virus e recessione. Come ci siamo arrivati ad essere il paese maggiormente colpito? Semplicemente perché non abbiamo messo i soldi nell'economia così come hanno fatto gli altri, anche perché abbiamo una capacità di cassa esigua, non abbiamo una banca centrale e quindi i soldi non li abbiamo potuti mettere. E questo è il quadro che nella serata di ieri emergeva a Bruxelles, anche se potrebbero non mancare sorprese, visto che Ursula von der Leyen ha tenuto le cifre definitive del recovery fund coperte fino all'ultimo. La Presidente della Commissione le sfodererà, sentite come piace a Repubblica usare questo, le sfodererà. Arriva lì la von der Leyen, che ne so, tipo gli eroi della Marvel, e a un certo punto sfodererà le cifre. Solo oggi alle 13.30 prosegue l'articolo di fronte al Parlamento europeo. Se i pronostici della vigilia saranno rispettati, il piano di rilancio sarà superiore alla proposta franco-tedesca da 500 miliardi. Tanto che sommando gli investimenti ai fondi dei bond si avvicinerà a 1.000 miliardi, oltre ai 1.000 del normale bilancio UE 2021-2027. Tuttavia i trasferimenti ai governi, sussidi da non rimborsare, potrebbero essere di poco inferiori a quelli proposti da Merkel e Macron. Una mano tesa ad Austria, Danimarca, Olanda e Svezia. Quindi è un cospicuo fondo con le solite regoline da restituire a tassi agevolati ma con belle condizionalità. La parte a fondo perduto diminuisce, ma comunque se vuoi la parte a fondo perduto dovrai mettere queste tasse, cosa di cui non si parla. I soldi saranno distribuiti con diversi strumenti, il più ricco sarà Recovery and Resilience Facility. Per accedervi i governi dovranno farsi approvare da Bruxelles un programma nel quale indicheranno come spendere i fondi, guardando alle priorità dell'Unione Europea, Green Deal e digitale, ecco da qui la lettera di Conte che vi ho letto prima, ai settori più colpiti dalla crisi, turismo e trasporti, e alle riforme che ogni anno Bruxelles raccomanda ai governi. Quindi, ripeto, per accedervi alla parte più ricca di questo strumento, che sarà Recovery and Resilience Facility, per accedervi i governi dovranno farsi approvare da Bruxelles un programma nel quale indicheranno come spendere i fondi guardando alle priorità UE, non italiane, UE, Green Deal e digitale, e così via. 7 giorni fa la Commissione ha chiesto all'Italia di rinforzare il sistema sanitario, mitigare gli effetti sociali della crisi, migliorare istruzione e rendere più efficiente giustizia e pubblica amministrazione. Da qui ritorniamo alla letterina di Conte che avete letto prima, che parlava esattamente di questo, rendere più efficienti giustizia e pubblica amministrazione. Negli scorsi anni, io perché mi fermo su questa roba qua? Perché so benissimo di che cosa si parla, una cosa di cui parlava anche Di Maio in campagna elettorale quando è andato a Londra, no? È andato a Londra a dire agli investitori internazionali, guardate che sì, non c'è problema, quando governeremo noi faciliteremo, diciamo così, il recupero dei non performing loans, no, questa frase che serve per dire i debiti incagliati dei cittadini nelle banche, e quindi favorire no? I pignoramenti, le aste, il recupero crediti e tutte queste altre cose che ovviamente diventano la realtà fattiva di un mondo produttivo colpito dalla quarantena imposta dal governo e che oggi è estremamente in crisi, debiti, ipoteche, scoperti in banca e tutto quello che qualsiasi imprenditore sa e conosce. La facilitazione, la più efficiente giustizia, quando si legge qui, non è per fare il processo a Totorina, no? Quando si parla di riforma della giustizia per facilitare, soprattutto da quella civile, perché qui non vengono i grandi investitori perché non possono recuperare i crediti, si parla proprio di questo e quindi si vuole rendere più efficiente la giustizia per andare, diciamo così, a mettere le mani sul patrimonio degli italiani. Ve lo dico, insomma, è chiaro che è così. Ma lo hanno anche detto in passato. Comunque, negli scorsi anni l'Unione Europea insisteva anche sulla riforma del fisco. Ovviamente ci sarà poi il Solvency Instrument per aiutare le imprese dei paesi più indebitati, con meno risorse pubbliche per l'economia. InvestEU mobiliterà investimenti per le aziende strategiche, saranno poi rinforzati i fondi di coesione, social fund, ricerca, cultura e protezione civile. Dopo la proposta della Commissione partirà il duro negoziato tra i governi. Ieri il Premier Conte ha sentito il falco olandese Mark Rutte, mentre il capo dello Stato Sergio Mattarella ha parlato con l'omologo tedesco Steinmeier. Il negoziato sfocerà nel summit del 18 giugno che, vista la complessità del dossier, dovrebbe tenersi con la presenza fisica dei leader a Bruxelles, la prima volta nell'era Covid. Però potrebbe servire un secondo vertice a luglio e così via, no? Tanto di tempo ce n'è, ma non ci interessa perché questo strumento noi vorremmo che non venisse applicato mai e poi mai. Quindi le tappe sono queste. Oggi la von der Leyen lo presenta, dopo bisognerà passare, si arriverà dopo i negoziati al summit del 18 giugno, i negoziati che modificheranno tutta questa roba qui, ovviamente, così come verrà presentato oggi, verrà modificato. Il 18 giugno ci sarà un summit e probabilmente non si arriverà a nulla di fatto neanche lì e bisognerà ricorrere a un secondo vertice a luglio, già ce lo dice Repubblica, le solite follie dell'Unione Europea. Io dico, ma che diamine ci stiamo a fare tutta questa discussione infinita su come fregarci semplicemente per usare i soldi nostri, perché sono soldi nostri. Cioè tutta questa roba qua serve esclusivamente a dire all'Italia come deve spendere i soldi suoi. Mi sembra veramente abbastanza chiaro ormai. Comunque, Repubblica continua, leggiamo gli altri articoli, usciamo da questa follia del Recovery Fund, oggi verrà presentato, lo studieremo nei dettagli, molto, molto più importante questo che tutto quanto il resto, oggi alle 13 ce lo avremo, magari domani faremo un'analisi più approfondita. Repubblica continua, stagnazione, inflazione e imprese senza liquidità, ma inflazione di che? C'è inflazione, qui ci sono aumenti dovuti alle follie delle decisioni del governo. Comunque leggiamo l'articolo, stagnazione, inflazione e impresa senza liquidità, tutti i rischi del dopo Covid. L'ipotesi di svalutazione della moneta cinese è una soluzione estrema, ma potrebbe innescare una catena di default dei paesi emergenti. L'Italia dovrà fare le riforme che ha sempre rinviato perché il nostro dissesto metterebbe in difficoltà la moneta unica. Aie. I contagi, la disponibilità di un vaccino, un ritorno alla normalità nella mobilità e nei trasporti sociali sono gli elementi per capire quale sarà lo scenario economico per il prossimo futuro. Si dovrebbe però guardare oltre cercando di individuare anche i cosiddetti tail risk, eventi poco probabili che nel caso si verificassero pregiudicherebbero una ripresa duratura. Ne vedo sei, e qui parla Alessandro Penati che scrive questo articolo per Repubblica. 1. Stagnazione. Le catene di produzione globali non spariranno, ma si tenderà a diversificarle, a portarle più vicine a casa, aumentando anche le scorte per garantire il flusso dei beni. Questo comporterà un aumento dei costi di produzione e una riduzione nel commercio internazionale, già colpito dal conflitto Stati Uniti-Cina, destinato, a caratterizzare a lungo gli equilibri geopolitici, senza contare una diffusa tendenza al protezionismo delle imprese nazionali. Come dopo ogni grande shock, la maggiore incertezza porta le famiglie ad aumentare i risparmi, riducendo i consumi, e le imprese a rinviare i piani di investimento. C'è infine il probabile fardello di maggiori imposte per smaltire il gigantesco debito pubblico accumulato, tutti elementi che portano al rischio di stagnazione della produttività, motore della crescita. Col cavolo, qui c'è il rischio di maggiori imposte per il gigantesco debito pubblico, perché di giganteschi debiti pubblici ce ne sono di più grandi di quello italiano, quello giapponese, quello degli Stati Uniti, no? E lì la tassazione non è esattamente quella che c'è in Italia, mi pare, no? semplicemente la banca centrale fa il suo dovere e quando serve stampa, e quel debito pubblico finisce in banca alla banca centrale, in pancia alla banca centrale, ed è un debito che lo Stato ha con se stesso. Basta, troppa grazia. Inflazione, il crollo della domanda oggi fa temere la deflazione, ma alla lunga non è così. Il trend trentennale che ha portato alla virtuale eliminazione dell'inflazione nel mondo, a doppia cifra solo in Argentina, superiore al 5% solo in Turchia e Pakistan, ha trovato origine soprattutto nella globalizzazione, che ha calmierato il costo del lavoro, e nell'indipendenza delle banche centrali e delle azioni dei governi. Capite cosa ha fatto la globalizzazione? Ha calmierato il costo del lavoro, stipendi fermi da 20 anni. Ma la crisi attuale ridurrà i benefici della globalizzazione sui costi e ha portato alla monetizzazione dell'enorme debito pubblico accumulato. Per smartirlo, l'inflazione è da sempre la modalità preferita dai governi e potremmo avere la stagflazione come negli anni 70. Invece siamo in deflazione, no? Non in stagflazione, come dice lui, ovviamente. L'inflazione è ferma, gli stipendi sono fermi, i costi continuano ad aumentare però di taluni servizi e anche addirittura di talune materie prime. Stranamente, contrariamente a quello che immaginano loro. Comunque, vabbè, si va avanti in cose ancora un po' più specifiche. Leggiamo soltanto quello che ci interessa, l'euro. In questo articolo, in finanza un dissesto avviene quando un debitore non riesce a ottenere dal mercato i finanziamenti necessari a prescindere da... vabbè, troppo complesso. Per leggerlo in radio, qui entriamo nell'annoiamento dell'ascoltatore. In retroscena, non temo questi giochetti, lo spettro di Conte è la crisi dei conti a settembre. Vediamo cosa ci dice Conte invece dell'intervista che ha lasciato al Corriere della Sera. In questo articolo, il Premier è preoccupato per i dossier bloccati, se in autunno le misure economiche non avranno funzionato. Direi che ci possiamo mettere la firma, caro Giuseppi. Potrebbe rompersi il rapporto con il paese. Quando parla di contenuti sgambetti, dei continui sgambetti di Matteo Renzi, Giuseppe Conte diventa sprezzante. Mai avrebbe immaginato di vederlo andare in soccorso di Matteo Salvini in giunta, quello che ha trattenuto in mare donne e bambini, il nemico numero uno di Palazzo Chigi. Ma scusate, non era Giuseppe Conte il premier quando Matteo Salvini avrebbe trattenuto in mare donne e bambini? O forse mi sbaglio io? Era sempre lui, eh? Era sprezzante all'epoca, non mi sembra insomma che abbia detto granché. La verità è che per Renzi il merito non conta, usa sempre lo stesso metodo, si sfoga il premier a margine del vertice di governo, ma con me i giochetti e i ricatti non funzionano, perché chi è lui, Napoleone? Vabbè, il rischio è la tenuta del paese, vediamo un po', la stessa area intossicata che inizia a respirarsi nel Partito Democratico, molti capi corrente vorrebbero entrare nell'esecutivo. Insomma, qui in questo articolo, se ve lo volete leggere, che è abbastanza lungo e pieno di nomi di personaggi minori della politica, come si muovono le correnti, le sottocorrenti, i partiti, i partitini, che cosa fa Italia Viva e che cosa fa Tizio Caio e Sempronio, se ve lo volete leggere, insomma, ci trovate un po' lo stato della crisi attuale di questo governo sempre più debole e deboluccio, che infatti porta Giuseppe Conte a fare quel programma elettorale, pubblicato oggi dal Corriere della Sera. Renzi su Atlante decidiamo con PD e 5 Stelle, entrino i fondi italiani. Open Arms, ecco quello che potrà succedere a Salvini. Evrea, il ritorno dei bimbi, la materna riapre in giardino. Vediamo un po' questo su Salvini, visto che stranamente si cita il leader cosiddetto dell'opposizione. Open Arms, domande e risposte, se confermerà il no al processo l'ex ministro Matteo Salvini verrà decretato per lui il non luogo a procedere. Allora, ecco qua, per Open Arms Salvini sarà archiviato, l'indicazione della giunta per l'autorizzazione a procedere è questa, ma l'ultima parola spetta all'Aula del Senato, se confermerà il no al processo verrà decretato in non luogo a procedere, quindi bisogna passare dopo la commissione attraverso l'Aula del Senato. Quali sono i reati contestati? Sequestro di persone, rifiuto in atti d'ufficio per aver trattenuto sulla Open Arms per 20 giorni 164 migranti e per non aver disposto lo sbarco nonostante una sentenza del TAR avesse sancito lo stato di emergenza sulla nave. Sono le stesse accuse del caso Gregoretti, anche per la Gregoretti è stato contestato il sequestro di persona, ma in quel caso i rilievi sono meno pesanti, sia per la durata del trattamento a bordo, del trattenimento a bordo, che per le condizioni in cui sono stati tenuti gli immigrati, lo dico io perché qua c'è scritto migranti. Salvini ha agito d'intesa col governo, certamente quando il TAR ha annullato il divieto di ingresso in acque italiane per la Open Arms, disponendo il soccorso per i migranti, i ministri Trenta e Toninelli si sono rifiutati di fermare un nuovo divieto di ingresso e così via. E questo era l'articolo, non diceva niente, sostanzialmente ci dice che bisogna passare anche attraverso il Senato prima di dire che non ci sarà questo processo. Vediamo un po' poi altri articoli, no, non mi pare di trovare niente di interessante, forse questo Marcianise tra gli operai lasciati a casa in una notte, vediamo questa vicenda dei lavoratori, la multinazionale americana ignora il decreto che impedisce il licenziamento durante la crisi del coronavirus e manda la lettera di fine aeroporto a 190 dipendenti, ma non hanno avuto nemmeno il coraggio di firmarla, dicono i lavoratori, fra l'altro c'è stato un buco, no, fra un decreto e l'altro, non pubblicato presto in Gazzetta, quando l'altro era già scaduto, chissà se questa azienda americana non si è infilata all'interno di questo buco normativo creato da quei fenomeni del governo. Non c'è neanche il nome e il cognome di un vertice, incalcia la lettera di licenziamento, rivela Luigi Micillo. Neanche quel coraggio hanno avuto. Salvatore Spena agita la carta con i guanti monouso e in effetti un foglio intestato ma anonimo, un graffio di penna sotto la dicitura un procuratore di Jabil Circuit Italia SRL, quello che da martedì all'alba accende la rabbia dei lavoratori di Jabil. La multinazionale americana con sede a Marcianise nel Casertano, con un clamoroso dietrofonte dopo 70 ore di trattative, decide unilateralmente il licenziamento di 190 operai a rischio da mesi e provoca l'ira della ministra del lavoro Nunzia Catalfo. Si tratta di un atto radicalmente nullo, sì, contro le norme dello Stato italiano, ha tuonato ancora l'esponente del governo. La scelta viola infatti il decreto Rilancio Italia, che in piena pandemia scongiura ogni ipotesi di tagli, ma l'appuntamento operativo slitta ancora di un giorno. Governo e multinazionale si riparleranno, se va bene, mercoledì pomeriggio, cioè oggi. Al primo punto del nuovo accordo inviato alla corporate americana c'è ovviamente il ritiro del ben servito con la proroga della cassa integrazione per altre 5 settimane. Intanto sciopero a oltranza per FIOM, FIM e WILM, vertenza lungo un anno, 3 giorni incessanti di trattative, poi un accordo che sfuma. Il manager italiano con l'avallo dei vertici degli Stati Uniti manda tutto per aria e così via. Un comportamento inaudito, bla bla bla, riferimento alla vertenza gemella della Whirlpool di Napoli, così nel Casertano, dal Casertano al Napoletano, in area di alta densità criminale, rischia di incendiarsi l'autunno dell'emergenza economica da coronavirus. Siamo di fronte a un vero e proprio omicidio colposo industriale. È l'affondo del sindacalista. Bene, ok, quali strumenti mettiamo in campo? Niente, semplicemente preghiamo la Jabil Circuit di rimanere qui, di continuare a tenere aperto a queste condizioni, senza investimenti pubblici e con una tassazione esasperata. Cioè questo credo che non risolverà assolutamente il problema. Noi da tempo diciamo che serve uno strumento pubblico per mantenere in piedi la produzione, visto che in Italia la roba che produce questa azienda probabilmente serve, semplicemente bisogna intervenire per mandare via la proprietà che se ne vuole andare e mantenere in piedi la produzione, salvare i posti di lavoro, rimettere sul mercato questa azienda e poi magari probabilmente rivenderla a qualcun altro se si trova qualcun altro, o addirittura tenerla sotto quest'ente che dovrebbe salvare questi lavoratori, perché sono sicuro che la roba che produce la Jabil Circuit Italia serva all'economia italiana. Si tratta soltanto di organizzarci per farla produrre e per farla acquistare, molto semplicemente. Comunque mi dispiace per questi 190 lavoratori, ma purtroppo vi trovate nelle mani di un governo di inetti, quindi chissà, dubito fortemente che riusciate a salvare il vostro posto di lavoro. Il tempo non esiste più, un editoriale di Gianfranco Carofiglio e altre cose insomma interessanti non ce ne sono. Passiamo a dare un'occhiata alla Stampa. Ed eccoci qua sulla stampa, vediamo sulla stampa, c'è un'intervista a Davide Sassoli e dice, e vediamo perché è interessante, questo piano cambi l'Europa o il Parlamento non lo voterà, il Presidente del Parlamento Europeo, non ci devono essere vincoli per chi chiede aiuto, Bruxelles vigili solo sulla coerenza degli impegni, se il recovery plan non sarà all'altezza delle ambizioni, il Parlamento non lo sosterrà. Davide Sassoli scandisce le parole, vuole che il messaggio arrivi chiaro ai governi nazionali che dovranno bollinare il biglietto con cui si vuole portare l'Europa fuori dalla crisi virale, dice qui la stampa, ma la crisi è economica, di un'Unione Europea che non funziona, con un'economia che non funziona, quindi non il virus ma l'economia, l'euro, la moneta, cara la stampa e caro Sassoli. Comunque, un anno esatto dopo le elezioni che hanno rinnovato l'Assemblea di Strasburgo, in un'unione messa alle corde dalla pandemia e anche dalla Brexit, dico io, il presidente degli eurodeputati attende il programma per la fase 2 della commissione von der, e che la commissione von der Leyen presenterà in giornata. Non parla di soldi perché confida che il volume delle risorse sarà adeguato e ne sono già stati mobilitati in quantità, chiede piuttosto un progetto che rafforzi le politiche di sviluppo, ridagli e faciliti il Green Deal e la digitalizzazione, e dice le stesse cose di Conte, sostenga l'economia in crisi perché altrimenti difficilmente il mercato si risolleverà. Sassoli risponde al telefono pochi minuti dopo aver terminato il colloquio con Angela Merkel, che racconta non vede l'ora di tornare in vacanza di Ischia e chi se ne strafrega, ancora con questo pietismo, cioè qui Sassoli ci dice che Angela Merkel gli ha confidato che non vede l'ora di tornare in vacanza a Ischia, così facendo, diciamo, come Di Maio andando in giro col cappello in mano a chiedere per favore tornate in vacanza in Italia. Sarà difficile, continuare l'articolo, con la presenza tedesca che parte in luglio, con la presidenza tedesca che parte in luglio e la bomba del virus da disinnescare, ma non impossibile, molto dipenderà per i viaggi, ma qui stiamo parlando delle vacanze della Merkel davvero? Scusate, vado avanti alla domanda successiva. I cittadini europei attendono, mentre due italiani su tre pensano che la risposta europea alla crisi sia stata insufficiente. Brutto segno, presidente. Mi è appena arrivato un sondaggio Kantar, secondo cui il 69% degli europei vorrebbe più poteri per l'Unione e più competenze. In Italia si sale al 77%. Il sondaggio Kantar. E chi sarà? Il sondaggio Kantar. Possiamo mettere pure quello di Diabolic o di Pluto, Pippo Topolino. È uguale, potevamo citare qualsiasi cosa nell'articolo. Sono numeri su cui riflettere, come sul dato secondo cui il 58% degli europei ha difficoltà finanziarie personali, osservazione che si lega direttamente alle situazioni post-Covid. Volete più Europa ed essere insoddisfatti di come vanno le cose non è per forza una contraddizione. Qual è la ricetta? Bisogna partire da rivedere alcune regole della democrazia comunitaria, renderle più snelle ed efficaci per consentire decisioni rapide, senza incartarsi con i diritti di veto che bloccano tutto. Oh, perché questo è, no? Cioè, togliamo i diritti di veto, togliamo la possibilità alle nazioni di dire di no, facciamo che decide direttamente l'Unione Europea, senza manco discutere, no? Questo dice. In questi tre mesi abbiamo ricevuto segnali precisi dai cittadini, è il momento di riprendere l'idea di una grande conferenza per la democrazia, contro la democrazia, tra virgolette, dico io, no? La Germania, presidente dell'Unione Europea, nel secondo semestre è favorevole a farlo. Dai, incredibile. In pratica che cosa vuol dire? Indicare risposte ambiziose per il piano di ricostruzione e per l'orizzonte europeo dei prossimi 10 anni, a partire dall'attribuzione di maggiori competenze all'Unione. Quali, per cominciare? Quelle sanitarie, ad esempio, così da non farci cogliere impreparati dalle pandemie. Poi c'è necessità di proseguire il lavoro sulla difesa comune. Serve una politica europea sull'immigrazione e mi ha fatto piacere sentire che la cancelliera Merkel auspichi una riflessione su una fiscalità fondata su standard comuni. Vedete? Utilizzano quello che è successo tenendo stretti i cordoni della borsa, mandando le persone con l'acqua alla gola semplicemente per imporre ancora un maggiore potere da parte dell'Unione Europea, no? Si utilizzano le crisi, così come diceva spesso e sovente Monti e altri fantastici personaggi legati a questo ambiente e a questo mondo, si utilizzano le crisi, anzi si generano le crisi, non si danno le giuste risposte per ottenere queste crisi, perché con le crisi la gente magari è più disposta a cedere sovranità e a mollare il potere nelle mani delle grandi sante istituzioni europee. E qui Sassoli ce lo dice chiaro e tondo. capiremo molto del piano di rilancio, è già cambiato molto rispetto alla proposta franco-tedesca, teme un annacquamento, sono fiducioso, credo che sarà ambizioso anche oltre le aspettative e auspico che i governi cosiddetti frugali si comportino in modo responsabile, anche perché sono tutti paesi che hanno da perdere se il mercato unico non dovesse riprendersi. E poi bastano i 500 miliardi di cui si parla, sta pensando all'Italia, come si fa? Bisogna fissare delle condizioni, non serve un'Europa invasiva, ma i governi responsabili e un'Europa che vigili sulla coerenza degli impegni liberamente presi. Ma che vuol dire? Impegni liberamente presi. Prima, nell'altro articolo, io ho letto che chi vuole accedere a determinati finanziamenti deve presentare un piano che deve essere approvato dall'Unione Europea. Quindi che cacchio vuol dire? Impegni liberamente presi, caro Sassoli, ma poi di che parliamo? Lo sappiamo bene, lo conosciamo il meccanismo, no? Cioè, qui la leggiamo veramente con, diciamo così, con obbligo questa intervista, perché qual è il pensiero di Sassoli dell'Unione Europea? Mi sembra che lo abbiamo snocciolato e strasnocciolato da tempo. In Italia si fa la guerra al MES che non ha condizioni e si spinge per il recovery fund che ne ha, anche se blande. Come se ne esce? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Lo dice il giornalista, ma chi l'ha detto? Non è così, no? Non è così, basta leggere, ma non è così. L'Europa ha fatto bene a non imporre nulla a nessuno, ha reso disponibili degli strumenti, ha aperto nel MES una linea sanitaria della quale gli italiani hanno messo 14 miliardi e possono usarne 37 a tasso zero. Se vorranno potranno farlo, se no vi accederanno altri e vorrà dire che la generosità degli italiani aiuterà chi forse ne ha più bisogno. L'Europa ha fatto il proprio dovere, ha fornito delle opportunità. Nessuno ha chiesto l'adesione al MES perché tutti sanno che dietro ci sono le condizioni scritte nero su bianco nei trattati. Invece qui si continua a dire il contrario, ci continuano a prospettare, no, questa cosa. L'Italia ha messo 14 miliardi nel MES e se ne possono usare 37 a tasso zero. Non è così, è stato detto, stradetto, snocciolato, ma tanto si può continuare sulla stampa a rilasciare un'intervista in cui si dicono balle clamorose. Perché? Perché tanto la commissione sulle fake news la tiene David Puente, Repubblica, la stampa, la Huffington Post, e quindi figuratevi se possono intervenire su una cosa del genere. Comunque, diciamo l'articolo più onesto fin qui l'abbiamo trovato su Repubblica, laddove parla del Recovery Fund e ci spiega a chiare lettere come funziona, ci saranno nuove tasse che graveranno sulle aziende, i soldi saranno da restituire e laddove vuoi quelli a fondo perduto devi fare quello che dice l'Unione Europea. Mi sembra abbastanza chiaro, insomma. Eccomi qui, ci sono ancora, mi ero preso un secondo di pausa per andare ad aprire magari la verità, cercare titoli più interessanti, o il primato nazionale, perché stamattina diciamo la corazzata globalista ci lascia un po' così, ovviamente. Invece cose importanti se ne sono lette, perché c'è l'intervista a Conte, c'era l'articolo di Repubblica sul piano del Recovery Fund, è molto molto interessante, che dice delle cose che fin qui sono state dette poco e male, ovvero le tasse e tutte le altre cose. L'articolo della stampa di Sassoli, che è veramente pietà, insomma, è un pieno zeppo di bugie e di, però comunque sia, anche ammissioni sul fatto di come si voglia dare ancora più potere all'Unione Europea e come si voglia togliere ancora più sovranità agli stati nazionali. Lì Sassoli ce lo dice chiaramente, ci dice anche che c'è un sondaggio che ce lo chiede il popolo, e come no, sempre sondaggi, non si passa mai per votazioni, non si chiede mai niente, non si fa referendum sull'euro, sull'Unione Europea, sulle scelte, queste cose non si fanno. C'è un sondaggio, mi ha detto Casper o chi per lui, che gli europei vogliono cedere il potere all'Unione Europea, capite? Insomma, lo dobbiamo fare, c'è un sondaggio che lo dice, ma non si possono far votare i popoli europei? No, ma che lo chiedete a fare? Che quando abbiamo provato a fare la Costituzione Europea è stata bocciata clamorosamente in tantissimi referendum in tutta Europa, quindi non ci passiamo proprio più dalle urne e cediamo direttamente la sovranità all'Unione Europea, che è una cosa buona e giusta, saggia. Comunque, sulla verità, che cosa trovo? Prima di passare alla nostra chat, lo scoop della verità, stop il processo Burletta a Salvini, e parliamo del processo di cui abbiamo appunto già parlato, ma che è stato ovviamente minato, come dice anche qui la verità, no, dallo scoop sulla magistratura, perché ovviamente passare per un processo in cui ti devono giudicare dei magistrati, dopo quelle chat che sono venuti fuori, no, dove i magistrati dicevano, o alcuni magistrati dicevano, ma Salvini sì, sui immigrati ci avrà pure ragione, ma dobbiamo fermarlo perché è un avversario politico. Capite che andare avanti con un processo con questo clima in magistratura è un po' complesso. Certo, se leggiamo, come faccio io, Corriere della Sera, La Stampa Repubblica, cosa stia succedendo all'interno della magistratura, niente, come se non esistesse, no? Però nella realtà dei fatti, qui sulla verità, troviamo qualcosina di missioni per finta, ma l'Associazione Nazionale Magistrati va in pezzi, la corrente di MI lascia il comitato direttivo, dopo le rinunce annunciate e mai formalizzate dei dirigenti dell'Associazione Nazionale Magistrati, la componente guidata da Maria Grazia Arena se ne va. Insomma, c'è grande fermento all'interno del mondo della magistratura, e questo ovviamente può dovuto al fatto della vicenda Salvini, della vicenda Salvini e della vicenda immigrati e delle intercettazioni che sono uscite, ma sui giornali non la ritroviamo, per cui diciamo non riusciamo a capire per quale motivo Salvini probabilmente non verrà processato, ma uno dei motivi è questo. Primato nazionale, negozi chiusi per coronavirus, per il Tribunale di Venezia l'affitto non si paga, la maggioranza delle attività commerciali durante il lockdown sono state costrette ad abbassare le serrande, un dramma economico che ha posto molti gestori nella condizione di non poter pagare l'affitto, e questo è un articolo interessante che trovate qua sul Primato Nazionale. Ne avevo letto un altro, non sul Primato, ma mi pare sul Corriere, sulla percentuale di italiani che hanno problemi a pagare l'affitto dopo la chiusura forzata, ed è altissima ovviamente anche qui, no? Cioè è un meccanismo per cui quelli non possono pagare l'affitto, quegli altri non prenderanno i soldi dell'affitto, questi soldi non gireranno comunque e quindi non sono stati messi nell'economia, da qualche parte prima o poi la pagheranno e la sconteranno tutti, perché anche i proprietari di casa poi non faranno degli acquisti e così via a cadere. Questo succede quando non immetti il denaro nell'economia. E perché non immetti il denaro nell'economia? Scientemente, ve lo dice Sassoli, perché così noi non mettiamo il denaro nell'economia, no? E spingiamo le persone a pensare che tutto sommato dobbiamo affidarci all'agente esterno, dobbiamo dare ancora più potere a qualcun altro, perché qui diciamo così, i governanti locali non funzionano. E sulle crisi si cerca poi di far perdere la sovranità agli stati nazionali, però insomma questo è un meccanismo di cui abbiamo già parlato e che abbiamo già ampiamente sentito nelle parole di quel galantuomo che è Mario Monti. Ma passiamo alla nostra chat. La nostra chat, che magari mi darà un po' più di conforto rispetto a questa sagra dell'ovvio che abbiamo letto sui quotidiani. Poi dico sagra dell'ovvio per noi, poi magari ci sarà qualche folgorato grillino globalista che si legge che cos'è effettivamente il piano della von der Leyen, del Recovery Fund, e rabbrividisce. No, dubito, perché questa gente qua, che ripeto rappresenta una sparuta minoranza nel paese, cioè i convinti veri del globalismo e tutti questi altri fenomeni, ragazzini su Instagram folgorati da Greta Thunberg gente che se tu gli dici sì, dobbiamo mettere le tasse per la plastica, la plastic tax, dicono sì, vero, dobbiamo mettere le tasse per la plastic tax, anche io ho comprato la boccetta di alluminio, come mi diceva Greta, le tasse ai giganti del web, che vuoi dire le tasse ai giganti del web? E un nuovo sistema di pagamento delle quote per inquinare e così via, no? Tutta roba mascherata da ottime intenzioni, che invece ottime non sono. Ma sì, passiamo direttamente veramente alla chat. Buongiorno, quindi Pietro, stamattina il primo alle 7.54 con un quesito non da poco. Ciao Simone, buongiorno, è la mia sensazione, ma non credo ad Antonio Maria Rinaldi, anche nella diretta Facebook, che non mi sembrava vero. Tu che ne pensi? Ma io su Antonio Maria Rinaldi lo conosco da tempo, è un ottimo amico, su quello che dice ci metto la mano sul fuoco, lo spazio in Europa gliel'hanno dato, ha ampio margine per ribattere in Europa. La posizione della Lega è quel che è, non è una posizione contro l'euro e contro l'Unione Europea, cioè non chiede l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea, ma sta facendo pressione in un altro modo, cercando di dire e di imporre un pensiero. La banca centrale deve fare la banca centrale, da questa crisi usciamo semplicemente se gli stati possono emettere titoli di debito e la banca centrale li compra. Questa è una posizione che serve a logorare i nervi dei tedeschi, nella speranza che cada tutto il carrozzone europeo, perché la Germania se ne tira fuori. Io dubito che sia così, però insomma il lavoro che fa Antonio all'interno del suo partito è questo, ed è questo, questo lo sta effettivamente facendo. Poiché Antonio sia un patriota e che sogni un'Italia fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea, ci metto la mano sul fuoco, però diciamo è un po' limitato da quello che può fare all'interno del suo partito, che ripeto è un partito grande, con un leader che ha detto delle cose sull'euro e che poi ne ha dette altre, è un partito che al suo interno ha una corrente liberal europeista forte, non da poco, a cui sono stati dati ruoli importanti, e quindi ripeto, gli sovranisti all'interno di questa compagine si muovono ovviamente come possono, e ovviamente io non posso biasimarli, ecco, io farei altro, non lo so se riuscirei a stare in un partito che porti un'altra linea rispetto all'euro, l'Unione Europea, però insomma io su Antonio Maria Rinaldi ovviamente metto la mano sul fuoco, potete star tranquilli, almeno che diciamo quello che dice è vero, ci mancherebbe altro. Buongiorno Monica, buongiorno Gianluca, Alessandro, vediamo un po', Gianluca mi manda un articolo, ce lo leggiamo subito. Ecco qua, allora Gianluca Picarelli, scusa, ho citato il cognome e ogni tanto mi esce fuori, mi manda l'articolo di Libero su Parmitano, che critica il governo e soprattutto dice una cosa importante: sapevo già da novembre mentre ero nello spazio. E allora uno dice da novembre, ma qui a novembre non stavamo manco agli involtini primavera, anche perché le prime notizie che venivano dalla Cina erano da fine dicembre, primi di gennaio, anche il sottoscritto che le seguiva. Il colonnello Luca Parmitano, leggiamo questo articolo sul Libero, ufficiale dell'aeronautica militare con 25 anni di servizio e 6 missioni spaziali alle spalle, era a conoscenza del pericolo pandemico rappresentato dal coronavirus già nel mese di novembre. Possibile che Giuseppe Conte, che anche la delega ai servizi segreti, non ne sapesse nulla, cosa che abbiamo detto svariate volte anche noi, no? Cioè le notizie arrivavano e come, e qui insomma facevano finta di nulla, forse se ne disinteressavano, chi lo sa. È la domanda legittima posta da David Rossi per Difesa Online, la risposta appare scontata. No, non è possibile credere che il Premier a novembre ne sapesse meno del comandante della Stazione Spaziale Internazionale, che in due recenti interviste sulla RAI ha rivelato dei particolari tutt'altro che banali. A bordo abbiamo un collegamento quotidiano con le realtà terrestri, ha svelato lo scorso 25 aprile durante la trasmissione Petrolio. Abbiamo anche accesso alla rete internet, già da novembre avevamo iniziato a seguire i primi contagi, inizialmente solo nei paesi asiatici, poi al mio rientro i primi contagi in Europa, poi un paio di settimane più tardi Parmitano ha confermato in toto la sua versione TG2. Già a novembre eravamo al corrente di quanto probabile di questo probabile contagio pandemico e soprattutto la gravità che si andava allargando a macchia d'olio proprio in Europa poco prima del mio rientro. Difficile credere che una persona dell'autorevolezza e del grado di Parmitano possa aver detto una sciocchezza, ma io, allora, se dice di basarsi sulle notizie che giravano sui social o sui media, a novembre era molto complesso tirare fuori qualcosa. Io mi ricordo casomai a dicembre, fine dicembre, le prime notizie su questo virus che girava. Ricordo però sommessamente anche, forse magari Parmitano si è fatto sfuggire qualcosa, perché ricordo che ci sono state anche le Olimpiadi militari a Wuhan e addirittura il segreto militare messo sulle condizioni di salute dei nostri soldati rientrati da quelle Olimpiadi militari. E quindi qualcosa probabilmente c'è, e magari Parmitano dicendo novembre sembra che si sia sbagliato, ma magari non si è sbagliato per niente, o voleva dire qualcosa e farci passare qualcosa. Sull'impreparazione del governo, insomma, ci possiamo mettere la mano sul fuoco, no? Se c'è un segreto militare su un evento che è successo e su un virus, posso immaginare che qualcuno del governo lo debba sapere che sta succedendo qualcosa. Però insomma, adesso forse sarebbe anche il caso di iniziare a fare chiarezza su questi aspetti, visto che l'emergenza è finita, che i contagi sono in assoluto calo. Una bella commissione d'inchiesta, secondo me, su quello che è successo dal punto di vista delle informazioni del governo andrebbe messa in piedi, altro che no. E rieccoci qui, torniamo con il buongiorno di Alessandro, di Marco, Riccardo Romano. Il 24 maggio è stato il tricolore sul monumento ai caduti perché il sindaco non lo ha fatto, e quindi e quando l'ho incontrato mi ha minacciato addirittura di denunciarmi, mi dice Riccardo, no, e me lo scrive qua allegandomi l'articolo, il Pescara, vediamolo questo articolo su questa vicenda che mi era passata sì sotto gli occhi. Tutto è iniziato due giorni fa quando un giovane militante di Casabound ha cercato di esporre la bandiera dell'Italia sul pennone del monumento, ma sarebbe stato minacciato di denunce dal primo cittadino. Tricolore stato sul monumento ai caduti, polemica a tocco di casauria tra Casabound e il sindaco Rizziero Zaccagnini. Tutto è iniziato due giorni fa quando hanno provato a esporre la bandiera dell'Italia. L'azione non è però piaciuta al primo cittadino, che ha reagito intimidendo il giovane e minacciando denunce. E poi c'è il commento di Simone Laurenzi, che è responsabile abruzzese di Casabound. Non pensavamo che la bandiera tricolore, simbolo d'Italia e del sacrificio di chi per essa ha dato la vita, potesse attirare ancora ostilità nella nostra nazione ad opera di qualche residuato bellico della vecchia tradizione comunista. Simone Laurenzi fa poi notare che sullo stesso monumento il sindaco aveva vestito invece con orgoglio la bandiera nazionale in occasione del 25 aprile. Ah, ecco, il 25 aprile si può fare, invece il 24 maggio no, no, perché ovviamente il 25 aprile, che poi non c'entra niente con la prima guerra mondiale, tutto è permesso. Invece nell'anniversario dell'ingresso in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale, ricordare il sacrificio dei ragazzi partiti per andare a difendere l'Italia, quello no, ovviamente non si può fare. Ma bene, vedremo come andrà a fine questa vicenda. Comunque hai fatto benissimo, caro Riccardo, e avete fatto benissimo ad agire così. Massimiliano, buongiorno, ieri ho sentito la presentazione del libro su Ustica di tuo padre e sono sempre più convinto che se esistono libri interessanti li facciamo solo noi e gli altri sono Saviano. Già, diciamo, l'editoria a nostro seguito e al nostro corredo è assolutamente interessante. Trovate il catalogo di Altaforte in rete sul sito altaforte.org della casa editrice, E poi c'è anche una libreria che si chiama latestadiferro.org che trovate in rete, dove potete ugualmente trovare assolutamente libri interessantissimi. Questa libreria poi si trova a Roma, quando, se capiterete a Roma o se siete di Roma, via San Martino ai Monti, è una vietta centrale vicino a Stazione Termini, veramente ci trovate cose interessantissime. Luisa Patuanelli, acciaio ha bisogno di tutela commerciale. Patuanelli, l'acciaio ha bisogno di una tutela, dobbiamo intervenire come paese, ma soprattutto come Unione Europea. Poi ancora da Mittal, aspetto un piano serio e ambizioso, accordo il 4 marzo non è in discussione, e così via, no? Chissà, ho paura un po' ad aprirlo, ma le diamogli un'occhiatina vol veloce, grazie Luisa per avermelo mandato. Dobbiamo intervenire come paese, ma soprattutto in Unione Europea. L'accordo del 4 marzo non è in discussione, informativa del ministro, che il passaggio di accompagnare con aiuti di Stato il player privato è obbligatorio. Così il ministro dello sviluppo Patuanelli, durante relazione alla Camera sul settore siderurgico attualmente in corso, Patuanelli ha sottolineato le difficoltà per il privato di trovare l'equilibrio fra produzione, tutela dell'ambiente e della salute. Il piano industriale di ArcelorMittal per il rilancio dell'Ilva verrà presentato entro venerdì 5 giugno, ha detto il ministro, riferendo quanto dichiarato ieri da l'AD Lucia Morselli al tavolo Ilva. Mi aspetto un piano industriale serio, ambizioso, lungimirante, che non sia definito difensivo e conservativo e soprattutto che non metta in discussione l'esito dei complessi negoziati culminati con l'accordo dello scorso 4 marzo. Ancora il governo sta a discutere con ArcelorMittal, capito? C'è ancora. Si continua, anzi, addirittura si parla di accompagnare con aiuti di Stato il player privato. Ma perché? Cioè, perché se dobbiamo mettere aiuti di Stato, se dobbiamo tirare fuori l'intervento pubblico, mandiamoli a quel paese, nazionalizziamo il comparto, abbiamo bisogno di acciaio se vogliamo essere una nazione industriale. Lo capite o non lo capite? Che ci sono delle dimensioni industriali, dei settori strategici che non possono essere lasciati all'iniziativa privata, laddove è carente l'iniziativa privata nazionale, no? Perché ArcelorMittal non farà l'interesse dell'Italia nella produzione di acciaio, farà l'interesse proprio, no? Che è quello magari di venderci l'acciaio che fanno in India con gli schiavi, piuttosto che quello che producono qua. Però questo noi l'abbiamo detto da tempo, mi fa, diciamo così, riflettere e abbastanza arrabbiare l'idea che si possa addirittura fare un aiuto di Stato adesso agli indiani di ArcelorMittal che producono l'acciaio in Italia. Mamma mia ragazzi, comunque grazie Luisa, Jarl buongiorno, Maci buongiorno, Gianluca mi manda un altro articolo, Washington Post, attenzione, l'ora l'Italia exit è possibile, vediamo se si materializza questa nostra aspirazione politica, vediamo cosa dice l'Huffington Post più che altro, il Washington Post scusate, a suonare l'allarme come aveva fatto già in passato il Washington Post che alza il livello di attenzione sull'economia del vecchio continente e più in generale sull'economia mondiale. Vediamo cosa dice. È debito, ancora una volta la parola che fa scattare la sirena, l'Italia con il suo alto ma sostenibile debito sarebbe al centro della tempesta e questa non è affatto una buona notizia per Europa e Stati Uniti. Se non sarà organizzata una sorta di salvataggio finanziario, l'Italia potrebbe essere spinta fuori dall'euro, portandosi dietro altri paesi ad alto indebitamento. Scrive Robert Samuelson sul quotidiano americano, un quadro generale è come non mai dominato da il quadro generale è come non mai dominato da una generale incertezza, oltre che da una serie di incognite. Gli Stati Uniti e le economie globali sono in stato pericolante. Noi stiamo sottovalutando i pericoli, insiste l'analista, dietro l'angolo c'è un'altra grande minaccia, una crisi globale del debito con epicentro in Europa destabilizzerebbe ulteriormente un mondo già in difficoltà nella lotta alle drastiche conseguenze della pandemia. Guardando al nostro paese, gli ingredienti per un mix a dir poco letale che potrebbe innescare una crisi del debito sovrano trascinandosi dietro l'eurozona ci sono tutti. Basta dare un'occhiata ai numeri che non sono affatto dalla nostra, anzi secondo Capital Economics il nostro paese alla fine dell'anno avrà un debito pari al 180% del PIL, ma c'è di più. L'American Enterprise Institute prevede una contrazione della crescita del 10%, un aumento del disavanzo del 9% del PIL. urge come non mai un salvataggio comunitario, più facile a dirsi che a farsi, visto che servirebbe rimettere sul pianto una cifra monstra che si aggira intorno al trilione di dollari. Fin qui tutto male, ma il peggio non è ancora finito. C'è un altro fattore che fa seriamente traballare la moneta unica, la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che potrebbe impedire alla Germania di partecipare a un salvataggio. Se venisse meno la spalla di Berlino, non c'è nessun salvataggio da fare, c'è semplicemente la banca centrale che deve fare il suo lavoro, punto e basta. L'Italia ha accesso ai mercati, ha collocato 10, 15, 20 miliardi di BTP Italia in una semplice seduta, quindi non c'è nessun salvataggio da fare, capito? C'è soltanto una banca centrale che deve fare il suo lavoro. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca cercherebbe di impedire che la banca centrale faccia il suo lavoro, perché i tedeschi, i popoli del nord, hanno il pallino che la moneta non deve essere stampata, che la moneta deve mantenere inalterato il suo valore per 1000 anni, che un euro deve valere un euro oggi e lo stesso potere di acquisto ce lo deve avere fra 10.000 anni. Questa è la loro visione, non è la nostra. Noi abbiamo bisogno di un altro tipo di moneta, questo è abbastanza chiaro, l'abbiamo spiegato diverse volte, ma quello che mi fa andare in bestia è l'idea che ci sia bisogno di un salvataggio. Gli Stati Uniti, nazione da cui proviene questo articolo, hanno un debito PIL, un rapporto debito PIL più alto del nostro, così come il Giappone, così come altre economie, ma hanno la loro banca centrale, punto e basta, e stampano moneta, questo andrebbe fatto. E così via. Poi l'articolo prosegue, altro che Brexit, insomma, come non mai ora l'Europa è un bivio, rinascita o implosione, dall'altra legge Berlino, dall'altra Pechino, con l'Italia sempre più attratta dall'Oriente. Ma di che? Di Maio sarà più attratto dall'Oriente, almeno secondo l'editorialista Wolfgang Munchau, che suona l'allarme sulle pagine del Financial Times. Non è mistero che almeno fino ad ora l'Europa, più che unita divisa alle prese con l'emergenza Covid, non ha saputo trovare la giusta solidarietà con il rischio di implosione che cresce all'aumentare delle incertezze. Insomma, che cosa ci dice questo articolo e che cosa ci dicono gli americani? Hanno paura, diciamo, di un'Italia che esce dall'Unione Europea e che vira verso Oriente, e quindi forse vorrebbero spingere l'Unione Europea ad utilizzare la banca centrale come andrebbe utilizzata. Io dico che qualunque occasione di recuperare la nostra libertà e la nostra sovranità è benvenuta, e quindi bene così, se la direzione è quella di far sfasciare tutto quanto, e speriamo che si sfasci tutto il più celermente possibile, perché noi, liberi dai vincoli dell'Unione Europea, con una nostra moneta, con una nostra banca centrale, visto che sappiamo ancora fare tutto e siamo ancora una grande nazione industriale, veramente ne trarremo un grandissimo vantaggio. E poi buongiorno Bruno, buongiorno, ben trovata Seregattara, che mi mandi una slide sugli sceriffi degli assistenti civici di Conte. Buongiorno Simone, ho fatto il conto, al massimo ci saranno 7 sceriffi per comune, sempre che non li suddividano in base al numero di abitanti. A me mi sembrano sempre troppi, cara Seregattara. Insomma, io non credo che questi assistenti civici vedranno mai la luce, come al solito. Dopo annunci roboanti, staremo a vedere. Filtro Fiore mi manda un articolo di un imprenditore suicidato, e purtroppo è una conta che continua, imprenditori o giovani che non hanno prospettive e speranze di futuro. Matteo, buongiorno, perché il Presidente della Repubblica non si esprime sulla magistratura italiana, il muto, Mattarella il muto, figurati Matteo, e non solamente su questo, è una domanda impraticabile, ma volevo sapere cosa ne pensavi riguardo, e ieri l'ho detto, ampiamente apostrofato, no? Come il muto del Quirinale, che se ne sta lì zitto su tutte quante le questioni, esce fuori soltanto il 25 aprile, o solo sulle solite questioni trite e ritrite, ma ovviamente lui è semplicemente un governatore di uno Stato, diciamo così, di una provincia dell'Unione Europea nella sua testa, no? Quindi figuratevi che cosa può dire Mattarella. Adrimes, buongiorno, il quotidiano La Stampa è anche soprannominato dai piemontesi la Busarda, non andrebbe a neanche presa in considerazione, è già, ma lì dentro ci troviamo delle notizie interessanti, perché poi le sappiamo leggere, e appunto questa intervista Sassoli, che non promette nulla di buono, che ci dice chiaramente un'altra volta qual è il pensiero dei burocrati europei: le crisi possono generare una cessione di sovranità, a questo puntano, e qui Sassoli ce lo dice nero su bianco. Poi ovviamente infarciscono l'articolo di bugie, come ho detto precedentemente, no? dicendo che il MES è a fondo perduto, che i costi sono zero, che i recovery fund bla 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 e così via, ma insomma li conosciamo bene. Emanuela, buongiorno e buongiorno a tutti, dice mi piacerebbe che commentassi la decisione sul ricorso di Facebook alla sentenza pro Casa Pound. Ovviamente ieri grande, grandissima vittoria dal punto di vista giudiziario, è stato respinto il ricorso di Facebook riguardo la decisione del giudice di riaprire la nostra pagina, quindi tutto lascia intendere che poi questa questione ci consentirà o consentirà a Casa Pound e magari anche alla pagina del sottoscritto di ritornare online, quindi sicuramente è stata una grande vittoria che era già stata, diciamo così, anticipata dalla prima sentenza, dove sostanzialmente si riconosce il fatto che questi strumenti come i social network sono uno strumento che opera in una dimensione pubblica dell'informazione, no? Tutti i partiti sono lì, tutti i giornali sono lì, tutti dicono la propria su quei social, e se non sei su quei social perdi una parte cospicua della tua possibilità di esprimerti liberamente. E visto che comunque anche, questo non c'è scritto nella sentenza ma lo dico io, comunque anche per far arrivare quel social sui nostri computer si utilizza qualcosa di pubblico come la rete, che è ancora pubblica, qui dei cavi che ci portano il segnale poi dentro le case, è giusto insomma che i social si adeguino alle leggi italiane. La legge italiana dice che tu non puoi escludere un partito così come preferisci e così come decidi tu. E quindi grande, grande vittoria, insomma, seguiremo poi gli sviluppi che ovviamente devono portare a qualcosa di pratico, perché fin qui è continuata una censura da parte di Facebook fatta in maniera subdola, no? Chi condivideva le cose dalla pagina veniva bloccato, veniva sospeso, veniva bannato. Adesso tutta questa roba qui l'abbiamo messa in un grande fascicolo e sulla base anche del respingimento di questa loro richiesta andremo avanti fino a sentenza. Marcello, buongiorno, quando sento parlare di più Europa mi cresce una rabbia incredibile, ti giro in merito quello che ha scritto qualche giorno fa e ti invito a leggerlo, un caro abbraccio Marcello. E qui c'è l'articolo, ma purtroppo, caro Marcello, sono le 9.30, rigiramelo domani, comunque me lo vado a leggere e gli daremo un'occhiata, siamo in chiusura. Emanuela, dimenticavo, ieri sera fuori dal coro Giordano ha citato un articolo del Washington Post dove Soros afferma che Salvini vuole portare l'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea. Salvini, presente in studio, ha risposto glissando, come al solito, ma io vorrei che esprimessi un parere sulle dichiarazioni di Soros. Io devo esprimere un parere sulle dichiarazioni di Soros, io ovviamente lo spero che qualcuno voglia portare l'Italia fuori dall'euro e dall'Unione Europea, che andando avanti così ci si riesca, ho i miei forti dubbi, se qualcuno non lo dice chiaramente, no? E ci si aspetta che tutto quanto crolli e di veder passare il cadavere del nostro nemico nel fiume, molto probabilmente, come dico sempre, sarà il nostro cadavere a passare davanti al nostro nemico in attesa sulla riva del fiume. Bisogna fare qualcosa di più. Chiara, Simone, hai letto Matrix Europea di Francesco Amodeo e anche il tuo nuovo libro sembra molto interessante, credo che lo comprerò, chissà come mai le grandi case editrici non pubblicano mai questo tipo di libri, chissà come mai. Chiara, la Matrix Europea mi pare di avergli dato un'occhiata, vado a riguardare nella mia libreria e in caso ovviamente me lo leggerò avidamente. E siamo arrivati alle 9.32, quindi per oggi il nostro tempo è finito. Ci sentiamo domani con la rassegna stampa e con ovviamente un focus su quello che succederà oggi con la presentazione del Recovery Fund da parte di Ursula von der Leyen. Saluto a tutti quanti voi, a domani. Allumez le feu.
chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien